questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino veder io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi puntata speciale, puntata dedicata a un grande Papa. Sto parlando di Giovanni Paolo I. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
È un giorno nuovo e poi chissà se il mondo cambierà. Festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerà. Ma lanciando la vita che...
Come anticipato, oggi dedicheremo la nostra trasmissione a Papa Luciani, Giovanni Paolo I. Il suo pontificato fu tra i più brevi della storia. La morte avvenne dopo soli 33 giorni dalla sua elezione al soglio di Pietro. Viene ricordato con gli affettuosi appellativi di Papa del Sorriso e Sorriso di Dio. Parlava con disarmante spontaneità. Annotò fin dai primi giorni: «I miei discorsi saranno pochi, brevi e alla portata di tutti. I grandi discorsi non sono per me. Non voglio parlare o scrivere per gli intellettuali, tantomeno per la polvere degli archivi». Il suo proposito era 10 discorsi di meno e una testimonianza in più. Il primo discorso da Papa alla folla non ebbe nulla di celebrativo o di trionfalistico. Iniziò a dire con tono facile e piano «ieri», come se volesse raccontare ad amici un fatto imprevedibile di cronaca o una favola ai bambini. In una udienza generale, pensate, ne tenne solo 4, rivolgendosi a giovani sposi e richiamando l'adagio popolare che paragona il matrimonio a una gabbia, disse sorridendo che chi è fuori non vede l'ora di entrarvi e chi è dentro fa di tutto per uscirne. In un'altra udienza citò le parole che Pio IX aveva indirizzato a chi giudicava il matrimonio una caduta nella trappola. «Non sapevo», disse, «che i sacramenti sono 6 più una trappola». Papa Luciani abolì per primo la fastosa intronizzazione dei papi e la sostituì con una semplice messa cantata, come è d'uso per i vescovi quando assumono il governo della diocesi. Da Paolo VI volle ereditare lo scarno bastone pastorale con quel Cristo piegato dalla sofferenza. Dopo appena 33 giorni, come gli anni di Cristo, Giovanni Paolo I muore all'età di 66 anni, la notte del 28 settembre 1978. Per ricordare questo grande pontefice ci colleghiamo subito telefonicamente con Canale d'Agordo, in provincia di Belluno, dove Albino Luciani nacque il 17 ottobre del 1912. Ad attenderci troviamo il dottor Loris Serafini, direttore del museo dedicato a Giovanni Paolo I e responsabile della Casa Natale. Buongiorno, dottor Serafini.
Buongiorno, dottor Coclite, buongiorno.
L'ho fatta attendere, ma era doveroso parlare un po', leggere qualcosa riguardante questo grande pontefice. Grazie allora per aver accettato il nostro invito. E iniziamo subito la nostra chiacchierata. Un museo, quello dedicato a Giovanni Paolo I, importante per conoscere più da vicino l'uomo che fu Papa per soli 33 giorni. Cosa in particolare racconta e cosa propone il museo da lei diretto?
Innanzitutto cerca di ricostruire l'ambiente nel quale Albino Luciani, futuro Giovanni Paolo I, è nato e cresciuto. Le sue Dolomiti, siamo nel cuore delle Dolomiti bellunesi, e lui ha avuto tutta un'infanzia, una vita permeata dei valori vissuti nella propria famiglia e nelle Dolomiti, una vita di fatiche, una vita anche di grande povertà. Il museo lo racconta attraverso il suo ambiente, proprio perché ci fa capire che la formazione di Albino Luciani è stata fondamentale perché egli diventasse la persona così amata quale fu poi da vescovo, da patriarca e da papa. Lungo il percorso ci sono cortometraggi, è un museo multimediale che racconta in maniera anche moderna e interattiva la vita di questo grande pontefice.
I will trust in you and know that you are with me forever. I'll confide in you 'cause you're the only answer that matters. Even in the darkness, you will be my light.
Il vero profilo di Papa Luciani è stato quello del pastore di popolo e del catechista. Sapeva presentare le verità di fede con simboli, con riferimenti alla vita quotidiana, e attraverso questa concretezza di linguaggio, attraverso i racconti, attraverso le parabole, ha saputo veramente presentarne la bellezza a chi lo ascoltava. Dottor Loris.
Assolutamente, è stata la sua scelta pastorale. Ecco, dobbiamo stare attenti quando diciamo questo, perché spesso questa sua scelta è stata confusa quasi come una mancanza di preparazione. Al contrario, era un uomo coltissimo che aveva letto tantissimi libri, la sua biblioteca contava 5.000 volumi, ecco, per dire. Ma aveva fatto una scelta pastorale, parlare con un linguaggio accessibile al popolo in modo da rendere fruibili a tutti le grandi verità della fede, e questo lo faceva in maniera catechetica come un grande catechista quale egli era, e lo ha fatto sempre cercando un linguaggio moderno, fresco, giornalistico, perché arrivasse subito al cuore della gente. Ecco, questa è la grande capacità che è stata di Papa Luciani, e non dobbiamo dimenticare che sotto questo stile c'era una preparazione vastissima.
Ecco, ci sono molte cose che accomunano Papa Luciani a Papa Francesco: la semplicità, la bontà, la concretezza, oltre ad una sobrietà personale che idealmente li unisce. A proposito di semplicità, è vero che Papa Luciani spesso, per parlare alla sua gente, usava il dialetto?
Sì, usava espressioni dialettali, magari citazioni dialettali. Quando era a Venezia utilizzava naturalmente il dialetto veneziano e qui in generale quello veneto, proprio per farsi sentire più vicino al popolo. dato che la maggior parte della gente parlava appunto in dialetto. E quindi, per esempio, faccio un piccolo esempio, lui diceva che aveva una devozione personale alla Madonna delle Pignatte, no? Cioè le Pignatte in Veneto significa le pentole, non tanto la Madonna con titoli altisonanti, ma quella Madonna che ha lavato scodelle, diceva lui, pelato patate o qualcosa del genere, ovviamente, perché allora le patate non esistevano, ma una Madonna che era come una qualsiasi donna che si prendeva cura del proprio figlio, per far capire che Dio, che è anche madre, come ha detto lui, era talmente vicino a ciascuno di noi che era come una madre per ognuno.
Quindi va sottolineata anche questa grande devozione che Albino Luciani nutriva verso la Madonna. Citava un periodo che è stato patriarca a Venezia, e in quel periodo ebbe a scrivere: è impossibile concepire la nostra vita, la vita della Chiesa, senza la recita del Santo Rosario, le feste mariane e i santuari mariani.
Certo, questo naturalmente va letto in una duplice chiave. Da un lato, lui era teologicamente molto formato, sapeva che al centro ci doveva essere soltanto Cristo Redentore, ma dall'altra sapeva che il ruolo di Maria era fondamentale, perché aveva la possibilità di portare a Gesù, e soprattutto perché aveva avuto un'esperienza personale da piccolo con la propria madre. Il padre era lontano per lavoro per tanti anni, la figura della madre si rispecchiava moltissimo nella figura di Maria, e quindi questa devozione mariana che era sempre permeata di Vangelo, lui diceva che il rosario è un Vangelo in sintesi, andava a completare questa sua devozione a Cristo.
C'è uno dei passi del Vangelo preferiti da Giovanni Paolo I, era l'appello di Gesù: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. E proprio in una delle quattro udienze generali tenute in Vaticano disse: dobbiamo sentirci piccoli davanti a Dio, e aggiunse: non mi vergogno di sentirmi come un bambino davanti alla mamma. Si crede alla mamma, io credo al Signore, a quello che Egli mi ha rivelato. Queste parole, dottor Serafini, mostrano tutto lo spessore della sua fede, della sua grande fede.
Esattamente, lui diceva che pur essendo vescovo, alle volte lo zucchetto, la croce pettorale, l'anello scomparivano per lasciare spazio a un bambino, no? Lui diceva: mi sento come un bambino davanti alla sua mamma nel momento in cui sono in colloquio personale con Dio. Ecco, era la fede autentica del cristiano che aveva la responsabilità di essere vescovo, poi patriarca e papa, ma che in fondo rimaneva un grande credente che si fidava di Dio, ed è un messaggio valido per ogni fedele, non soltanto per chi ha abbracciato lo stato ecclesiastico.
Every else fails.
that holds us together when everything else fails us. It is you that holds us together.
Ecco, vogliamo anche sottolineare che è stato il primo Papa ad usare il pronome della prima persona singolare anziché plurale, io invece che noi.
Certo, era anche questo nelle sue scelte pastorali, non poteva continuare ad utilizzare il plurale maiestatis, no? Il noi al posto dell'io, perché era difficile da comprendere, teneva le distanze con il popolo. Ricordiamo che i pontefici in passato parlavano della propria madre chiamandola l'augusta nostra genitrice, mentre Papa Luciani dice mia mamma, no? E questo naturalmente fa breccia nel cuore dei fedeli.
E termina qui la nostra simpatica chiacchierata con il dottor Loris Serafini, direttore del Museo Giovanni Paolo I a Canale d'Agordo. Grazie dottor Serafini e buona giornata.
E grazie davvero di cuore per questa bella opportunità. Ecco, la ringrazio tanto dottor Coppi.
Ecco, io sono Orazio comunque. Diamoci del tu.
Io Orazio.
Senti, e mi raccomando, ti strappo una promessa, ci saranno altre occasioni, ci terremo sempre in contatto.
Grazie mille.
Va bene. Grazie e ti dedico il prossimo brano. I couldn't see it then, but I can see it now. Well, there was Jesus. In the waiting, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Heaven be. Ed è tutto anche per oggi, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una buona giornata.